Libri, storie e idee con Michele Serra.
Bentornate e bentornati nel pomeriggio letterario di Rete 2 con Alice. E bentornate e bentornati di nuovo in quel periodo dell'anno, perché è già di nuovo tempo di premi letterari italiani. Lo sapete, la stagione dei premi letterari italiani è l'estate, che culmina con l'assegnazione dello Strega ai primi di luglio. E noi, che di libri in italiano ci occupiamo, beh, è ovvio che seguiamo il premio Strega.
Proclamo su 561 votanti, che sono l'85% dei votanti del premio Strega, proclamo con 185 voti la 77esima edizione Ada d'Adamo Come d'aria.
E questo era proprio Mario Desiati che proclamava vincitrice Ada d'Adamo dell'edizione dell'anno scorso, 2023, peraltro sbagliando anche leggermente il titolo del libro vincitore, ma insomma si sa che queste cerimonie sono sempre ghiotta occasione per gaffe piuttosto gustose. Detto questo, torniamo ai premi e diciamo saltiamo anche a pie pari ogni considerazione sull'effettivo valore culturale di queste competizioni, di questi premi, però riconosciamo quello economico, perché il libro che vince il premio Strega vede quasi sempre moltiplicarsi le copie vendute. E soprattutto però direi, trattiamo questi premi come una buona occasione per scoprire storie nuove, nuovi libri, autori. Ed è per questo che oggi abbiamo pescato dai 12 candidati al premio Strega tre libri di autori senza dubbio affermati come scrittori, ma non eccessivamente popolari, e che sono accomunati, oltre che dal fatto di essere parte di questa dozzina, questa short list, come amiamo dire in inglese, ecco, oltre a questo, sono accomunati dalla scelta di scrivere storie personali, in modi e gradi diversi. Oggi cominceremo a raccontare il personale letterario di Tommaso Giartosio, che dentro il suo Autobiogrammatica, si intitola così ed è pubblicato da Minimum Fax, dentro questo libro racconta la vita sua e delle persone a lui care attraverso però le parole che hanno attraversato, che hanno segnato e anche cambiato le loro esistenze. Poi andremo a incontrare il personale più intimo, più analitico, chirurgico in molti sensi, di Dario Voltolini, che in Invernale, il suo ultimo romanzo, pubblicato dalla Nave di Teseo, ci porta dentro la vita e la malattia e la morte di suo padre, che era un macellaio del mercato torinese di Porta Palazzo. E qui, insomma, forse si capisce il perché di quell'aggettivo chirurgico che ho usato prima. Infine, in questa puntata di Alice, arriveremo al personale politico di Valentina Mira. Una volta si diceva sempre, no, il personale è politico, e questa autrice lavora proprio su questo incrocio, perché ha scritto un romanzo intitolato Dalla stessa parte mi troverai, è pubblicato dall'editore milanese Sam, e questo romanzo racconta la storia di Mario Scrocca, un ragazzo romano morto in carcere in circostanze poco chiare mentre era in stato di fermo nel 1987, era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso 9 anni prima due giovani militanti neofascisti. Ecco, lei racconta questa storia senza nascondere il suo punto di vista e i legami che la sua vita personale ha con questa storia. E dunque, tutti e tre questi libri sono tre modi di mettere il proprio vissuto dentro quelli che poi rimangono romanzi, anche se sono romanzi pieni di non-fiction, come si dice oggi, contemporanee in questa concezione e nello svolgimento. E proprio tra pochi giorni, il 5 giugno, questa dozzina dello Strega verrà ridotta a cinquina, ma appunto non è importante tanto come va il concorso. È importante, credo, conoscerle queste storie, magari scoprire, io spero, scoprire questi autori italiani che fanno parte di un periodo interessante e florido per la lettura in italiano, che è quello che stiamo vivendo. E dunque, andiamo a cominciare con me, Michele Serra, e con Alice, il nostro viaggio letterario del sabato pomeriggio.
Just a whisper from the eaves and the pines. father of the wheel was bearing endless fortune from the mine. Still the night is for the taking, when the day was barely warmer. And the girls who hurry by cross laughing at the corner. But they all go, Charlevoix, they all go. Oh, the foothills and the carriage keep a secret if you wonder, and push from right behind you as you stoop to pass under the marker that you dropped, battle of love where you show her the ending of a season and the place to cross over. As they all go, Charlevoix, they all go. I'll go, Charlevoix, I'll go. It might be none or any one of us who stay to see this through, who pulls the coat in closer and who gives his arm to you. But who of us wouldn't follow from the dusty hallways into the early afternoon? Which of us hasn't always? And they all go, Charlevoix, they all go. They all go, Charlevoix, they all go. And they all go, and they all go.
Scrivere un'autobiografia significa compiere un grande atto di narcisismo, e quindi si è autorizzati a farlo solo se si riesce a trovare il modo per intercettare le vite di infiniti lettori potenzialmente.
Eccola la voce del nostro primo autore di oggi, è la voce di Tommaso Giartosio, scrittore che ha scritto prosa ma anche poesia. Lui è anche un conduttore radiofonico per la RAI, ma non è questo il motivo per cui sono particolarmente contento di sentirlo raccontare qui oggi con Alice il suo ultimo romanzo, che si intitola Autobiogrammatica ed è uscito per la casa editrice romana Minimum Fax. È proprio che leggere questo libro ci spiega in modo lampante come questa storia che le parole cambiano le nostre vite sembra un luogo comune, ma in realtà poi è proprio vero. La vita cambia le parole e le parole cambiano la vita. È un processo di generazione continua, non è nato prima l'uovo o la gallina. E quindi Tommaso Giartosio ci racconta la sua di vita attraverso le parole sue, quelle dei suoi familiari, delle persone che gli sono care. E però, in questo esercizio narcisista, come diceva lui, riesce ogni volta a farlo in modo significativo, profondo, colto per fortuna, e allo stesso tempo personale, ecco, questa parola che torna e tornerà in questa puntata. Non c'è un riassunto che posso fare di autobiogrammatica, è la storia di una vita, o meglio, di parti della vita dell'autore, soprattutto la giovinezza, e quindi troveremo papà che parla poco e ripete se stesso, mamma con i suoi dubbi, i suoi divieti, la passione infantile per gli animali, l'essere preso a pugni a scuola dai bulli, scoprire la poesia, scoprire se stessi, l'amicizia, i discorsi esistenzialisti senza senso degli adolescenti che non sanno niente, come noi adulti del resto, insomma, sono tutte cose che è possibile che siano esperienze comuni, anche se magari la vita di Tommaso Giartosio non assomiglia alla nostra, cioè la mia non assomiglia alla sua, però ci ho ritrovato dentro tanti tratti comuni. E poi lui li racconta con un mare di riferimenti culturali, che possono voler dire tutto, veramente, da Palazzeschi e Queneau, Lou Reed, Carlo Porta, Ezra Pound, i Fantastici Quattro, cioè, insomma, l'ho detto, non riuscivo a fare il riassunto. E quindi, siccome credo sia sempre meglio rubare da quelli che sono più bravi, prendo in prestito il riassunto di Emanuele Trevi, lo scrittore che ha presentato Autobiogrammatica al premio Strega, scrivendo che questo libro è, cito, un romanzo di formazione, memoir, cronaca familiare e autoritratto, dizionario pubblico e privato. Ecco, questo mi sembra molto giusto. E allora, proprio partiamo da questo con Tommaso Giartosio, dal dizionario, dal linguaggio.
Il linguaggio è ciò che tutti condividiamo, ognuno ha il suo, però ognuno di noi ha anche un rapporto con certi passaggi della nostra esperienza linguistica che ci appartengono, se non a tutti, a moltissime persone. Quindi interessarsi alla scoperta del linguaggio, al rapporto con i linguaggi che riceviamo dalla famiglia, dalla scuola, la scoperta della scrittura, il linguaggio della relazione, dell'innamoramento, gli insulti, come scopriamo che esistono, come li riceviamo, come iniziamo a utilizzarli, il linguaggio della poesia, le lingue straniere, che poi parlando con un'emittente svizzera mi sembra un tema ancora più centrale, e non era un tema così importante quando ero ragazzo come lo è oggi, non c'era ancora la globalizzazione, però è accaduto casualmente che avessi un'educazione in cui l'inglese aveva una parte importante, e questo l'ho messo in gioco e ho scoperto poi che effettivamente è qualcosa che può parlare a lettori come sono quelli di oggi, che spesso conoscono più di una lingua per diversi motivi. Quindi insomma, usare il linguaggio diventava un modo per intercettare le vite di tutti.
È vero che tutti i romanzi sono fatti dell'autore con i nomi cambiati, oppure è sempre vero il contrario, cioè che anche nella più precisa e documentata autobiografia la realtà viene deformata a tal punto che è sempre fiction?
Secondo me sono tutte e due cose vere, cioè da una parte il romanzo necessariamente attinge alla esperienza dell'autore, anche il Signore degli Anelli in fondo è nutrito della filologia germanica che Tolkien studiava e insegnava nelle aule delle università, e per non parlare della sua esperienza personale di inventore di lingue fin da ragazzo. Quindi questo per quanto riguarda l'invenzione narrativa. E per quanto riguarda invece il progetto autobiografico, a me è molto cara una frase di uno scrittore italiano giovane che si chiama Marco Rossari, che in un suo libro recente diceva: uno comincia sempre pensando di scrivere un memoir e a un certo punto scopre di avere scritto un romanzo. Perché anche se, come ho fatto io, ti attieni alla verità di ciò che hai vissuto, poi ci sono dei meccanismi di costruzione della narrazione, di selezione delle informazioni, di racconto, insomma, che scattano automaticamente e che forse devono scattare, perché il racconto comunica così tanto proprio grazie al fatto che cattura la nostra attenzione con tutti i meccanismi della suspense, della caratterizzazione e via dicendo. Per cui questo genere di passaggio è praticamente inevitabile ed è anche virtuoso, io penso. L'autobiografia, il progetto autobiografico, diventa qualcosa che va al di là della sua stretta letteralità. C'è una frase di Gide che ho ritrovato di recente in un quaderno d'appunti che rifletteva proprio sull'autobiografia, sull'autobiografismo, e diceva: io sono molto sospettoso nei confronti di chi scrive raccontando la propria vita e dice che dirà tutto, perché c'è qualche cosa di molto artificioso nella volontà di dire tutto. Ecco, io invece cerco, dice Gide, il naturale. E questa mi è sembrata una riflessione interessante e giusta. Quando uno vuole ottenere un effetto di naturalezza, che è poi la naturalezza della nostra vita, sistema la propria vita secondo determinati schemi. Forse una cosa importante è che questi schemi non siano quelli vieti, quelli a cui siamo più abituati, ma siano degli schemi innovativi, e per questo il taglio linguistico può essere utile, perché quando guardi alla tua vita usando un criterio selettivo particolare, che può essere il tuo rapporto col linguaggio, ma potrebbe anche essere, per esempio, non so, i viaggi che hai fatto, insomma, con un taglio ben preciso che applichi fin dall'inizio, beh, saltano fuori tante cose che a prima vista non erano presenti nel filmino autobiografico che tutti noi ci riproduciamo nella testa quotidianamente.
Lei ha pensato sin dall'inizio di inserire delle fotografie? Perché ha pensato che era necessario?
Allora, da una parte sappiamo che questi sono anni in cui il visivo è entrato con prepotenza nella narrazione. Basta pensare, non so, a Sebald, per esempio, il grande scrittore tedesco, ma al tempo stesso il visivo e l'immagine erano molto presenti nella mia vita, perché sono una persona che ha sempre disegnato, guardato, ha avuto un rapporto mo molto forte con l'immagine. E poi era interessante costruire una relazione fra testo e immagine che non fosse puramente illustrativa, è quello che ho cercato di fare, cioè qualche cosa che facesse dell'immagine un accompagnamento un po' sghembo rispetto a ciò che viene narrato sulla pagina, in modo da dare a chi legge qualcosa di più di una semplice adesione immediata, ma un'occasione per riflettere o per costruire, perché poi il progetto stesso dell'autobiogrammatica è un po' qualcosa che può essere replicato da chiunque. Chiunque potrebbe scrivere la propria autobiogrammatica raccontando il proprio rapporto col linguaggio. Questo volevo suggerirlo, volevo lasciarlo come porta aperta quando immaginavo un lettore che si confrontava con le mie pagine. E allora permettere di fare questo anche attraverso l'immagine era effettivamente una strada maestra.
Quindi da quanti anni ci pensava a questo libro e qual è stato il primo mattone da cui è partito per costruirlo?
Qui potrei rispondere con un'espressione italiana, specchio riflesso, e chiedere a lei qual è stato il primo mattone per progettare questa intervista. Chi lo sa come uno inizia a riflettere sulle cose. Quello che posso dirle è che ho trovato degli appunti che risalgono a più di 20 anni fa. E in generale il mio progetto di scrittura è sempre stato molto legato all'autobiografico, magari più la dimensione del memoir collegato a eventi occasionali. Ho scritto un libro che racconta un viaggio attraverso la mia città, Roma. Ho scritto un altro libro che racconta un viaggio in Eritrea. Il primo libro che ho fatto era un racconto dell'infanzia che si accompagnava alla vita di uno scrittore, all'autobiografia di uno scrittore come Alfieri, e cercava degli effetti di somiglianza e di differenza. Quindi è veramente un qualche cosa che mi ha sempre accompagnato.
Allora, io ovviamente devo risponderle, però, diciamo che io ho iniziato a pensare a questa intervista, ho pensato che una serie di cose che avevo letto, dentro il libro, nonostante il fatto che lei abbia circa 20 anni più di me, quindi sia di un'altra generazione, ecco, ho pensato che la sua era l'ultima generazione che aveva avuto un'educazione veramente novecentesca e un approccio novecentesco alle cose. E nonostante questo, un sacco delle cose che ho trovato nel suo libro le posso applicare anche al mondo in cui viviamo oggi e al problema fondamentale della mia generazione di quarantenne, che è quello di avere visto, di andare a patti con questo passaggio tra la vita senza connessione e quella connessa. Ecco, spero di essere stato chiaro.
Questo è un libro analogico, non digitale. Questo ha a che fare con la presenza di illustrazioni, quindi appunto di immagini che spesso sono copiate, cioè riprodotte da miei taccuini, e anche dal lavoro di preparazione di questo libro, e cioè di schedatura di decine e decine di taccuini scritti a penna e disegnati a penna. C'è un grande lavoro di trasformazione di una vita analogica in un format digitale.
Tommaso Giartosio, lei pensa di avere un'ossessione particolare per le parole, proprio personalmente, al di là del fatto che ovviamente qualsiasi scrittore lavora con le parole, alle parole ci pensa, ma anche confrontandosi con altri suoi, diciamo, colleghi, ha avuto l'idea che la sua ossessione fosse qualcosa di più, qualcosa di quasi patologico?
Io penso da una parte che l'ossessione per le parole sia qualcosa che appartiene generalmente all'umanità, cioè questo sono molto freudiano. Credo che il nostro rapporto con la realtà passi attraverso il linguaggio, attraverso quello che il linguaggio rappresenta e tace della realtà, e sono convinto che la persona che legge di meno al mondo potrebbe tranquillamente scrivere una sua autobiogrammatica se avesse la spinta a scavarsi dentro, che è necessaria per un lavoro di questo tipo. Per un altro verso, capisco la sua domanda riguardo al confronto con altri scrittori. Ovviamente tutti gli scrittori e le scrittrici hanno un rapporto molto molto intenso con il linguaggio. Se posso fare un'ipotesi, per me e per altre e altri, c'è un rapporto più ossessivo nella misura in cui c'è un uso del linguaggio come difesa. Cioè, questa è una cosa che poi nell'autobiogrammatica compare spesso. Per esempio, c'è tutto un capitolo in cui parlo dei nomi degli animali e di come i nomi degli animali siano rimasti incistati nella mia mente a centinaia e centinaia, per motivi che hanno a che fare con la possibilità dell'animale, quasi come un totem, di proteggermi dal rapporto con il mondo umano, con il mondo degli adulti, con il mondo dei ragazzi coetanei e via dicendo. E quindi il linguaggio è questo spessore della forma che fa come una corazza che da una parte rappresenta ciò che ci circonda, ma dall'altra evidentemente ci difende da ciò che abbiamo attorno, perché ne costituisce una rappresentazione, non è la realtà. E quindi credo che in questo senso forse un rapporto differente con il linguaggio, per un verso più intenso, per un altro più preoccupante, forse addirittura patologico, ci sia stato, ci sia.
Tommaso Giartosio, lei in una digressione della sua autobiogrammatica scrive riguardo al tempo: non mi aspettavo che all'impennata iperbolica dell'innovazione si accompagnasse un annichilimento rapido e totale. Ecco, che cos'è questo annichilimento della modernità?
Beh, il fatto che i vecchi modi, the old ways, sono stati spazzati via in modo impressionante. È difficile addirittura trovare degli esempi di questo, perché ovviamente i miei genitori erano convinti che il loro mondo fosse radicalmente diverso rispetto a quello dei loro genitori. E però l'impressione che ci sia stato un salto impressionante con lo sviluppo tecnologico, in particolare poi con il digitale, è difficile da scacciare via o da liquidare. Tutto sembra essere cambiato, la città in cui mi muovo, il modo di prendere un treno, di fare un minimo acquisto, di mettersi in relazione con le persone, scrivere, telefonare, tutto sembra radicalmente cambiato. Io sono assolutamente contrario a qualsiasi forma di rimpianto e nostalgia nei confronti del passato, però devo annotare il fatto che ci sia stato questo mutamento radicale, perché è interessante il fatto che nel linguaggio questo rallenta un po'. Le parole, in fondo, che noi continuiamo a usare sono le parole che sono state usate per lungo tempo, e anche se hanno cambiato le loro connotazioni, rimane il fatto che quando Dante parla di amore dice qualcosa di abbastanza simile, perlomeno per una parte della sua sfera connotativa, dei suoi significati, all'amore come lo intendiamo noi oggi. Mentre se io devo andare a Milano, compio una serie di gesti, a partire dall'aprire il computer e prenotare un biglietto, che sono completamente diversi da quelli che faceva, non dico Dante, ma Leopardi. Quindi, insomma, è veramente tutto radicalmente cambiato, e questo è un grande tema narrativo, secondo me, è un tema che vale la pena di approfondire e di sviluppare, soprattutto quando ha a che fare con le vite delle persone, il modo in cui le persone interpretano il loro ruolo in un presente che sembra sempre più in grado di scrollarsi dalle spalle il passato.
Ovviamente dentro l'autobiogrammatica grossi brani sono dedicati alla scuola e mi piace il passo in cui lei descrive la tarda adolescenza come quel momento in cui tutti si sceglievano un personaggio, no? E dice anche che la sua paura in quegli anni era diventare un adulto che non cambiava più. In questi anni si dice un po' che gli adulti non esistono più, che noi quarantenni, ad esempio, ma anche i cinquantenni, siamo tutti preda di un'adolescenza eterna. E lei vede in giro quindi più predisposizione al cambiamento o alla fissità?
No, sicuramente al cambiamento. Sono convinto che la distinzione per fasce d'età, che forse era più facile da tracciare allora, adesso sia meno valida. E non, anche lì mi dà fastidio questo condannare gli adulti perché sono ancora o si comportano ancora troppo da ragazzi. Mi sembra assolutamente naturale che con il cambiamento, anche sul piano strettamente demografico, per cui abbiamo un innalzamento notevolissimo della durata di vita, dell'aspettativa di vita. È ovvio che un sessantenne di oggi non ha nulla a che fare con un sessantenne di 30-40 anni fa, un ottantenne anche. Questo non deve diventare un obbligo di giovanilismo o di attività sfrenata, però è chiaro che ci può essere più giovinezza in un ottantenne di quanta non ce ne sia in una ragazza, in un ragazzo. Detto questo, ci sono i corpi. I corpi sono anche, per fortuna, qualcosa che rimane e che ci riporta a una sfera di oggettività e ci dice come stanno esattamente le cose e che cosa possiamo o non possiamo fare. Insomma, ci richiamano un po' all'ordine. E questo forse va bene, ma il desiderio di mutare continuamente, mi sembra decisamente un'ottima salute al nostro tempo. Io lo intendevo in modo ancora più radicale e direi spaventato, cioè ero un ragazzo che cercava di non camminare lungo lo stesso lato del marciapiede 2 giorni di seguito, proprio per evitare di rifare sempre le stesse cose. Qualsiasi tipo di routine mi spaventava, perché la routine per me portava fisicamente, letteralmente, alla morte. Forse con gli anni ho capito che la morte arriva comunque e quindi bisogna entrare nel merito delle singole routine e vedere quali sono produttive e quali sono invece nevrotiche.
Un altro punto molto interessante è quando lei racconta come da ragazzo lei si picchiava con i suoi fratelli, ma non si insultava perché dirsi la parolaccia era troppo, c'era una censura su questo. Oggi si parla molto di violenza e di aggressioni verbali. Ecco, come funziona questo rapporto tra la parola violenta e la violenza vera? Come ha funzionato nella sua vita? E secondo lei adesso c'è una sensibilità maggiore o sono proprio cambiate le cose?
È difficile parlare di questo per una persona che fa letteratura e tra l'altro faccio anche poesia, perché io trovo che la parola sia portatrice di una violenza in sé, cioè per la sua potenza stessa. E ovviamente è una violenza che mi sta anche benissimo. Ci sono parole dei poeti che rimangono impresse fin dalla prima volta che le ascolti perché ti scuotono con la loro forza e devono scuoterti. Casomai il problema della parola violenta utilizzata oggi è che è falsamente violenta. Lo vedo anche avendo figli adolescenti, c'è una facilità nell'uso della parola forte che la rende completamente depotenziata. Le parolacce usate con maggiore facilità ovviamente cessano di essere parolacce. Tra l'altro, credo che i linguisti abbiano studiato questo meccanismo dell'ingiuria, per cui l'ingiuria decade un po' come le sostanze radioattive col tempo e quindi bisogna sempre elaborarne di nuove perché continuano ad possedere il loro potere. E questo è un campo che sarebbe interessante da studiare anche per quanto riguarda il linguaggio dell'ingiuria nei giovani. Però per me la parola potente è la parola poetica e è a quella che penso quando penso a una parola che effettivamente cambia la realtà e che rimane impressa anche per decenni nella nostra memoria come qualcosa che difficilmente allontani, che difficilmente getti via.
Subito all'inizio della sua autobiogrammatica, lei racconta proprio un episodio in cui sbaglia a calibrare una battuta e fa arrabbiare il suo interlocutore, scherzando sulla mafia in Sicilia. Ecco, questo dello sbagliare a parlare perché non si capisce fino in fondo, il contesto nel quale si pronuncia una parola o la persona con cui si sta parlando, le persone, è uno dei problemi cardine per chi comunica oggi, però assomiglia sempre di più a un problema insormontabile.
Stiamo andando nella direzione della questione del politicamente corretto, ovviamente. Come dire, un'arena importante in
Sì, è
cui
vero.
hanno luogo questi equivoci è quella appunto della designazione corretta delle persone e dei gruppi a cui appartengono. Io ho avuto la fortuna di poter studiare negli Stati Uniti nei primi anni 90, quando la questione della political correctness era assolutamente centrale ed era oggetto di aspri dibattiti. Ho sempre sentito che il punto di partenza è giusto, il punto di partenza di indicare le persone con un termine che quelle persone hanno scelto e accettano, soprattutto di evitare quella pratica liquidatoria e dell'ingiuria che non viene quasi neanche percepita come tale, perché è totalmente autorizzata dal regime linguistico dominante, che è stato ciò che è accaduto per decenni, se non secoli. Cioè, per me il punto di partenza della correttezza politica era un punto di partenza assolutamente giusto e che mirava a permettere il dialogo con persone, con gruppi che prima erano semplicemente esclusi dal dialogo. Io faccio quella battuta di cattivo gusto sulla mafia, ma è bene che si ricordi che la mafia è anche stata quel fenomeno di cui nessuno poteva parlare. La parola omertà ci dice tutto. Tra l'altro, la parola omertà è anche forse collegata a hombredad, quindi al maschile, alla dimensione del maschile. Ora, è chiaro che i discorsi sono diversi, i gruppi sono diversi, le realtà politiche sono molto diverse le une dalle altre, andrebbero analizzate ognuna nel merito della sua specificità. Però il fatto che linguisticamente si possa creare un regime in cui tutto viene detto e affrontato e nominato, e al tempo stesso viene detto, affrontato e nominato con termini che non siano offensivi nei confronti delle persone, mi sembra giustissimo. Poi ci sono gli eccessi, e gli eccessi ovviamente vanno affrontati e vanno gestiti, ma il punto di partenza della libertà linguistica per me è assolutamente fondamentale.
La voce di Tommaso Giartosio, il suo Autobiogrammatica, è nelle librerie per l'editore Minimum Fax.
Dolcissimo risveglio che mi consoli, che mi dimentichi ad ogni metro che si allontana dai miei 20 anni. Sono una custode di tornanti, una vera ciclista di resistenza. Ognuno di quei viaggi che non ritorna, che non riposa, mi ha insegnato a lasciare al sole i suoi pianti e come spegne gli occhi chi muore senza avere osato almeno una volta. E bruciamo di lacrime, di coraggio, di strade lente. Brucia la forza, brucia l'incendio, brucia il mio stupido orgoglio e bruciamo di perdita e di dolcezza. Insieme soli non importa, brucia il tuo, brucia il tuo.
La Metralli è la band italiana che ci ha portato verso il secondo autore italiano di oggi, il secondo dei tre della dozzina per niente sporca del premio Strega. Lui è Dario Voltolini, torinese. Oltre che scrittore, tra le sue varie attività lui insegna a scrivere alla scuola Holden, quella fondata da Alessandro Baricco, tra le altre cose. E il suo ultimo romanzo si intitola Invernale ed è effettivamente il terzo di una tetralogia delle stagioni a cui Voltolini sta lavorando da più di 20 anni, visto che Primaverile, che è stato il primo, è del 2001. Inizio con il dire qualcosa di magari scontato, ma non c'è bisogno di aver letto altri libri con i titoli stagionali per capire questo, perché il filo che unisce le 4 stagioni in fieri di Dario Voltolini è abbastanza labile. E questo romanzo è assolutamente a sé ed è la storia del padre di Dario Voltolini, Gino Voltolini, che era un macellaio al mercato di Porta Palazzo, appunto a Torino. Un padre che appare esperto e invincibile, e che a un certo punto, proprio a causa della sua attività, un piccolo incidente che sembra di poco conto, e invece lo porta alla malattia e alla morte. Giovane, lui, quando muore, giovanissimo il figlio che racconta quella perdita dopo 40 anni a questo punto. Ecco, sempre per prendere in prestito da quelli bravi, dice Sandro Veronesi, che ha proposto Invernale per il premio Strega, cito direttamente: tutto a un tratto sembra che quell'autore sia nato per scrivere quel determinato libro e che tutti gli altri che ha scritto prima non siano stati altro che un passo per arrivare a scriverlo. Ecco, Invernale è uno di quei libri. E dunque, io do il benvenuto ad Alice, a Dario Voltolini.
Oh, grazie, grazie mille.
Dario, tra poco parliamo dell'importanza personale di questo libro, ma io vorrei partire dal fatto tecnico, perché Invernale ha una bellissima caratteristica, che è quella della ricerca della densità, nel senso che è breve, ma c'è dentro tutto. E allora mi chiedo se è un racconto che magari era molto più corposo nella sua testa, nelle prime stesure, e poi si è asciugato, oppure è uscito così fin dall'inizio.
Ma dunque qua io devo svelare che l'ho scritto di getto in meno di 2 mesi, quindi non ci sono state altre stesure prima. Però mi sono detto, cominciamo, visto che si tratta di papà, cominciamolo il giorno del suo compleanno, che era 2 giugno, e finiamolo tassativamente entro il 24 luglio, che era la data della sua morte. Per cui io mi sono messo lì ventre a terra e l'ho fatto di getto, diciamo, senza darmi la possibilità di modificare, di cambiare, di pensarci, di ripensarci. Quindi la mia risposta è questa. Poi naturalmente l'incubazione è durata tanti anni, tanti decenni addirittura.
A cosa sono serviti a lei questi 40 anni passati tra quello che lei racconta e il momento in cui ha iniziato a scriverne?
Ma me lo sono chiesto anch'io e mi sono dato una risposta che mi convince abbastanza, anche se forse parziale, però mi convince abbastanza. Secondo me i 40 anni sono serviti a mettere a punto una confidenza sul mio strumento, una sensazione di potercela fare a guidare la lingua in una specie di improvvisazione jazzistica, chiamiamola così. Quindi probabilmente si tratta di una maturazione professionale più che emotiva o legata ai fatti. 40 anni sono serviti a mettere a punto la penna, più che altro.
Un tratto affascinante di suo padre che viene fuori dal libro è che era proprio un esperto, cioè esperto nel suo lavoro, il macellaio, ma anche, per dire, un esperto di calcio, lei racconta. Ecco, siccome io ho pensato che tutti i padri sono molto esperti agli occhi dei figli, finché a un certo punto non ci si accorge che non lo sono poi così tanto. Ecco, lei invece quel momento di disillusione non l'ha avuto, mi sembra.
No, non l'ho avuto perché gli insegnamenti, gli esempi e la figura sua sono rimasti segnati da dei settori in cui lui era padrone del suo mestiere. Per cui, nonostante io parli praticamente sostanzialmente della sua fine, della sua malattia e della sua morte, cioè quindi di un uomo che nel fiore degli anni ha dovuto subire questo attacco, quindi declinare fisicamente, io anche lì penso di aver ricavato una specie di insegnamento su come una persona elegante e forte ha affrontato questo momento estremo. Quindi no, io non ho avuto questo momento di disillusione. Probabilmente può anche darsi che sia perché lui è mancato presto, io ero giovane, forse non ho avuto tempo di maturare queste cose che i figli spesso per crescere maturano. cioè di vedere i difetti, no? I difetti di mio padre sono che è andato via presto, tutto lì.
Mi racconta il suo rapporto con il calcio. Ci sono delle pagine molto belle, nel libro. Se non sbaglio, lei giocava anche con la squadra degli scrittori che era intitolata Osvaldo Soriano, se non ricordo male.
No, no, ricorda bene, il mio ruolo era panchinaro, quindi io mi ricordo una partita, noi c'eravamo dotati di allenatore, staff tecnico, abbiamo fatto le cose sul serio. Mi ricordo una partita contro gli editori, che verso i 10 minuti, 5 minuti dalla fine, l'allenatore si avvicina a me e mi fa: Voltolini, tu non entri perché stiamo vincendo. Questo è il mio contributo al mondo del calcio. Invece mio padre aveva giocato nelle giovanili della Juventus negli anni 50, e quindi quando non c'era ancora la possibilità di sostituire l'infortunato con la panchina, quindi non ha mai giocato in Serie A, però si allenava con gli altri e il momento saliente è stata la conoscenza di Omar Sivori, che per lui era una specie di semidio, ecco.
Senta, tornando, diciamo, alla letteratura, lei insegna Dario Voltolini alla scuola Holden di Torino e quindi mi chiedo se si è dato proprio delle regole, dei limiti da non superare in questo caso, in questo libro, quasi come in un gioco, qualcosa tipo niente aggettivi, non spiegare mai il significato metaforico, lascia che sia il lettore a giocare con queste idee, non so, regole di questo tipo, se le date o sono uscite così naturalmente.
No, io intanto mi compiaccio perché una regola che mi ero data era quella, almeno all'inizio, più che potevo, di non usare aggettivi qualificativi. È un segreto tra me e me, ma lei l'ha subito sgamato, per cui
Poi un pochino si
credo.
rilassa in generale nel corso del racconto proprio.
Sì, no, l'idea era quella di fare questo inizio, diciamo, in mezzo alla vicenda. Si parte dal banco di lavoro di papà, che è un macellaio al grande mercato alimentare di Porta Palazzo, e quindi c'era da mettere insieme qualcosa di ritmato e di visivo e di visivo sul lavoro al banco del macellaio. E ho pensato che quel minimo di rallentamento che gli aggettivi qualificativi comportano quasi sempre, dovevo in qualche maniera evitarlo. E poi, quando la situazione fosse stata instradata, potevo rilassarmi. Però complimenti, perché pensavo che fosse un segreto tra me e me, e invece.
Tornando a una cosa che il libro riesce a fare molto bene, credo sia dare un'idea di come la malattia è uno dei pochi casi in cui il nostro tempo viene sospeso in vita. Soprattutto, insomma, se siamo in attesa magari di una diagnosi che non arriva o di cure che bisogna fare. Cosa c'è di affascinante e di terribile in questo tipo di esperienza?
Ma allora, di affascinante c'è che anche dal punto di vista narrativo la storia che racconto si è sviluppata così, con un inizio dove il tempo è regolato dai tempi del lavoro, neanche tempo di pensare ad altro, quindi questo era il lavoro al mercato, poi ha degli orari che sono molto più stretti di quelli di un esercizio normale. Poi, quando comincia a esserci qualcos'altro impressionante da fronteggiare, le malattie, la diagnosi, eccetera, e anche le forze divengono meno, per cui non puoi avere quel ritmo lì di lavoro, io mi sono immaginato che subentrasse un'altra dimensione temporale proprio, cioè un tempo che si dilata, che si sfilaccia, dove per fare le stesse cose ti sembra di metterci un'ora in più, ma invece no, il cronometro dice che è sempre lo stesso tempo, ma tu psicologicamente lo hai vissuto diversamente. E poi c'è un tempo dell'esitazione, il tempo è la cosa che più si deforma. Cioè, noi tutti sappiamo di essere mortali, ma quando la diagnosi te lo fa capire in una maniera più concreta e anche temporalmente più stretta, io penso che ciascuno di noi, e in particolare l'ho visto fare a lui, pesca delle risorse di fantasia, di messa in crisi di se stessi, di immaginazione, di pensiero, insomma, che altrimenti sarebbero sopite. Se posso fare una parentesi che non c'entra con il mio libro, ma con il libro precedente che ero andato a presentare nel carcere di Bollate a Milano, io lì ho incontrato un carcerato che mi aveva detto questa cosa che per me veramente mi ha scioccato e mi ha colpito. Cioè, lui per buona condotta, eccetera, eccetera, stava aspettando di essere scarcerato, benché la sua pena l'avrebbe tenuto ancora tipo 4 anni, no? Quindi ogni giorno lui pensava che poteva essere l'ultimo, perché era in attesa di una scarcerazione. Dice che da quando ha saputo quello, la sua vita è stata impossibile. Preferiva infinitamente che non ci fosse stata questa possibilità e di sapere che dopo 4 anni sarebbe uscito, perché ogni giorno alla sera vedere che non era quel giorno lì di essere scarcerato lo mandava fuori di testa. Quindi le informazioni sul nostro futuro perturbano il nostro presente in una maniera radicale. Ecco, questo è un esempio che non c'entra nulla, però un po' sì.
Ultima domanda più generale. Ho letto un'intervista sulla stampa e lei ha detto che la letteratura italiana è in un buon momento di forma, ma c'è un pregiudizio secondo cui è scarsa. Perché pensa intanto che sia un bel momento per la letteratura italiana e da dove si vede questo provincialismo che lei adombra?
Allora mi prendo il mio spazio. Allora, io lo vedo perché è il mio lavoro e quindi frequento, chiamiamoli colleghi, che è un modo di riferirsi agli altri scrittori non usuale, però facciamo lo stesso mestiere. Quindi io quindi vedo ma da anni tanta qualità, tanti cervelli, tante sensibilità, ciascuno dedito a fare il meglio che può con questo strumento che è la lingua, no? E poi la qualità della lingua è mediamente buona, anche quando ci sono dei libri che sono di servizio. Ma parliamo delle punte. Frequento da tanti anni, da quando mi sono innamorato della sua scrittura, per esempio, un autore come Antonio Moresco. Ma io lo reputo un gigante, non mi sembra che venga reputato così in generale. Ormai, a forza di esserci ed essere così colossale, si sa che c'è. Però non è stato salutato, come per esempio vedo essere salutato Cartarescu in Romania. E soprattutto ultimamente vedo che ci sono molte scrittrici che osano andare addirittura oltre la bravura tecnica che molti scrittori hanno. Mi tiro fuori, però insomma, Scarpa, Mari, Giartosio, Canobbio in maniera impressionante, Cavazzoni, sono tutte persone che sono virtuose del proprio strumento, no? Però poi ultimamente leve più giovani mi hanno molto impressionato. Ad esempio, io ho una specie di passione per Claudia Petrucci, che ha fatto due libri che apparentemente sono mainstream, ma dentro c'è una perizia nella costruzione del personaggio, della suspense e della metafisica del racconto, che è massima. Poi c'è Marta Kai, che è arrivata finalista campione l'altro anno, che è
Certo.
una meteora sorprendente, dal nulla, con una casa editrice piccolissima, ha fatto una raccolta di racconti pazzesca. Io ne ho tanti, ne vedo tanti. Poi leggo, non ci sono bravi narratori, il romanzo per carità, tanto, magari qualche racconto, però insomma. E mi chiedo, ma come mai non si fa un discorso sugli scrittori e sulle scrittrici come si fa con i salumi, con i vini? Cioè, voglio dire, uno può amare il gorgonzola e detestare la mozzarella, però sa che siamo top nei formaggi mondiali, no? Poi gli scrittori e le scrittrici fra di loro non è che amino fa tanto fare squadra, però forse un'istituzione, forse qualcosa per farci conoscere di più all'estero, ma in quanto truppa, no? Non il singolo che emerge a discapito di un altro. Quindi io penso questo, è come corollare la casa editrice Hopeful Monster, una piccola casa editrice di Torino, mi ha detto, vabbè, allora se tu la pensi così, fai una collana dove metti insieme cose molto diverse che però sono tutte buone. Io ho accettato la sfida, siamo a 13 titoli e sono felice. È la mia battaglia, poi la perderò perché così è, però io ne sono convinto, ne sono assolutamente convinto.
E allora grazie mille Dario Voltolini anche per aver dato qualche consiglio di lettura che devo dire non fa mai male.
Grazie.
Invernale è nelle librerie per l'editore milanese La Nave di Teseo.
Alice.
Terzo romanzo che incontriamo oggi con Alice si intitola Dalla stessa parte mi troverai. E allora, da quale parte? Da quella del giusto, che non coincide sempre con la giustizia, da quella della storia, che non sempre la racconta com'è andata, da quella delle vittime, che non possono condividere le responsabilità dei carnefici. Ecco, queste sono le parole con cui il giornalista Rai Franco Di Mare ha presentato al premio Strega, appunto, Dalla stessa parte mi troverai, il romanzo di Valentina Mira, pubblicato dall'editore milanese SEM. Franco Di Mare, tra l'altro, forse lo sapete, è morto proprio pochi giorni fa a causa di un tumore che si sospetta sia stato provocato dalle sostanze a cui è è stato esposto quando faceva l'inviato di guerra. Questa è una vicenda che ha fatto molto scalpore in Italia. Ma tornando alle parole che Di Mare ha usato per descrivere questo libro, Dalla stessa parte mi troverai, ecco, possono forse anche apparire criptiche, ma sono giuste per raccontare questo libro che di suo invece è tutt'altro che criptico, anzi mette insieme in modo molto chiaro una storia che è legata al periodo degli anni 70, che poi tracimano nei 60 e negli 80 e costituiscono il decennio abbondante della violenza politica in Italia. Qui Valentina Mira parte dalla vicenda di Mario Scrocca, un militante di sinistra che viene accusato dell'uccisione di due militanti di destra e muore in carcere mentre si trova in stato di fermo in circostanze che appaiono tutt'altro che chiare. E questa storia Valentina Mira l'ha sentita raccontare dalla voce della moglie di Mario Scrocca e si sovrappone, compenetra con le vicende italiane di quell'epoca, a partire proprio dall'uccisione di questi due militanti, che poi erano due ragazzi, uno 18 e l'altro 20 anni, in via Acca Larenzia a Roma. E quello dei cosiddetti anni di piombo è ancora un nervo scoperto nella società, ma soprattutto nella politica italiana, perché questo libro ha smosso moltissimi commenti e anche attacchi molto decisi da parte di diversi parlamentari della destra italiana che attualmente è al governo. Parlo di attacchi veri, insomma, hanno detto vergogna, un fatto increscioso che un libro che offende la verità storica venga ammesso a un premio letterario, insomma, cose di questo genere. Queste sono citazioni. Quindi, inevitabilmente il discorso intorno al libro si è forse anche un po' spostato rispetto al libro stesso e noi adesso cerchiamo di riprendere un po' il filo con l'autrice Valentina Mira, che ringrazio di essere con noi, con Alice.
Ah, grazie a lei e grazie a chi ci sta ascoltando.
Valentina Mira, tra l'altro, lo dichiaro, è anche una collaboratrice della RSI, scrive di cinema sul nostro portale culturale, quindi rsi.ch/cultura se volete anche leggerla in altre forme e su altri argomenti rispetto a Dalla stessa parte mi troverai. Ma ovviamente cominciamo a parlare del libro, poi parleremo certo di cosa vuol dire trovarsi dentro una forte polemica politica per una scrittrice, però vorrei partire, se posso, Valentina Mira, dal personale, dal fatto che lei è nata nel 1991 e allora, visto che possiamo considerarla relativamente giovane per una scrittrice, qual è stata la difficoltà più grossa per una donna nata negli anni 90 nel mettersi dentro quel mondo che comunque, anche se relativamente vicino, sembra molto lontano rispetto alla società che viviamo oggi?
Ah, intanto la ringrazio per aver sottolineato relativa giovane età. Non è una novità che in letteratura si decida di affrontare il passato. La difficoltà l'ho colmata semplicemente studiando il più possibile e parlando con più persone possibili. Ho avuto tra l'altro la fortuna di avere una fonte diretta di quella storia in particolare, quella di Mario Scrocca, che era la moglie, e poi vabbè, una laurea in giurisprudenza che mi ha permesso facilità nell'interpretazione di carte giuridiche, eccetera.
Lei come descriverebbe la particolarità e l'unicità di Roma a chi vive lontano, anche dal punto di vista dell'impegno e della violenza politica?
Allora, diciamo che la premessa è che qua in Italia in questo momento abbiamo difficoltà anche a riconoscere il diritto al dissenso più basilare, perché c'è una retorica sulla violenza, non solo quella politica, che è intrisa di cattolicesimo e di luoghi comuni. Al contrario, la violenza poliziesca è vive e vegeta dalle piazze alle galere, di cui parlo appunto nel libro. E quanto alla Roma che racconto, che dire, è una Roma intanto diacronica evidentemente, perché va dagli anni 70 a oggi. È una Roma plurale, una Roma che, per dirla con un gruppo punk locale, che parla d'amore e non c'ha da magnà, quindi una Roma popolare, giusto per fare pubblicità al gruppo che mi è sconosciuto ma fa dei testi stupendi, si chiama Il Muro del Canto. È una Roma appunto plurale che va dalla Roma popolare, quella che appunto te parla d'amore e non c'ha da magnà, ma anche che ospita evidentemente delle sacche di privilegio, mi viene da dire mortifero, perché strizza l'occhio o abbraccia, a seconda dei casi, appunto il neofascismo, quello, sia quello da Bracciatese, da Teste Rasate, appunto di Acca Larenzia, ma anche quello più pericoloso, diciamo, da Colletti Bianchi.
Questo tema che lei diceva, quindi di leggere il passato con la lente del presente, è uno dei temi che ci sono dentro il libro, ce ne sono però molti altri. Abbiamo detto l'amore, l'impegno politico e soprattutto direi, ovviamente per quello che accade a Mario Scrocca, i problemi del sistema carcerario e giudiziario e anche quella violenza della polizia che lei ricordava poco fa. Ecco, c'è però un tema da cui lei proprio è partita, è quello che è stato il cuore di questa storia, oppure sono tutti un nodo inestricabile?
Allora, credo che i temi siano tutti interconnessi, ma se c'è un cuore della storia, sia a livello filosofico ma anche politico, è indagare la differenza tra essere stati vittime di qualcosa e fare del vittimismo. È una cosa che appunto declino nel libro sia a livello psicologico, con il racconto di una relazione abusante, sia a livello politico, con il vittimismo dei fascisti di ieri e di oggi. E dalla stessa parte mi troverai da questo punto di vista, sotto questa lente, è una storia vera che fa luce sul vittimismo della parte più feroce di umanità, appellandosi al lato feroce di quella più umana, che è appunto poi il concetto di resistenza.
Dunque, lei ha citato la violenza che lei ha subito e che è anche al centro del suo libro precedente, che si intitolava semplicemente X. Ecco, questo c'entra con il motivo per cui la vicenda di Mario Scrocca e di Rossella Scarponi insieme l'ha colpita così tanto. Lei parla di questa forma di sorellanza nata tra lei e Rossella Scarponi ed è nata proprio sulla violenza che entrambe in modi molto diversi, avete subito. Ecco, ci può raccontare, cos'è questa sorellanza?
Beh, penso che nel 2024 le persone sappiano cos'è a grandi linee la sorellanza. Più che da violenze subite, il legame con Rossella nasce da uno stesso modo di reagirvi. E quindi appunto proprio dal rifiuto del vittimismo di cui parlavamo prima, da una ironia scanzonata, anche molto romana e molto saggia di Rossella, che mi chiamava sia come persona, siamo amiche tutt'oggi, e mi ha chiamata a raccontarla come personaggio in un libro. Quindi diciamo questa sensibilità comune che non ha tanto a che fare con un'identità di vittima, che è proprio qualcosa che ci ributta entrambe, ma con una volontà di resistenza, è poi quello che ci porterà, penso, in piazza il 25 maggio in tutta Italia per difendere il diritto all'aborto. Quindi questa è la sorellanza. È una sorellanza che, nonostante sia declinata appunto al femminile, sorellanza e non fratellanza, è aperta. Quindi si dice sorellanza semplicemente in contrapposizione in qualche modo a quella fratellanza cattolica che viene spesso usata per nascondere qualcosa che invece ha molto poco a che fare con la bontà di cui ci si fa portatori.
Rimanendo su Rossella Scarponi, che poi è la protagonista, c'è tutta una parte del libro in cui lei racconta proprio la storia d'amore tra Rossella Scarponi e Mario Scrocca, che è una storia d'amore tra due ragazzi molto giovani, e quella in ogni caso è una parte davvero romantica. Siccome io penso sempre che scrivere d'amore sia una cosa abbastanza difficile, ecco, a lei cosa piace e cosa non le piace nello scrivere d'amore? E anche se ha qualche modello al riguardo.
Qui mi sono semplicemente attenuta ai fatti che mi ha raccontato Rossella senza infiocchettamenti, non c'era bisogno di ricamarci troppo sopra. In generale trovo difficile scrivere d'amore, non solo per la mole di materiale che esiste già a riguardo, ma non solo a livello letterario, anche a livello di canzoni, di film, di serie TV, di storia dell'arte, eccetera, ma soprattutto perché ci sono delle narrazioni dell'amore romantico molto stereotipate e che esaltano degli schemi tossici, no? Come l'idealizzazione della gelosia, dell'ossessione, appunto spesso e volentieri la violenza psicologica, se non pure quella fisica. Quindi nel libro, in questo senso, ci sono due amori. Uno dei due scopriremo che non si chiama amore, e qui mi andava di dare degli strumenti che io non ho avuto alle giovani donne che si trovano in relazioni con dei soggetti di quel tipo, perché se ne possano sfilare al più presto, ecco. L'altro invece sì, quindi l'amore tra Mario e Rossella invece lo è. Che modelli ho nello scrivere d'amore? Domanda molto difficile, di cui la ringrazio, e tutta la letteratura su cui sono riuscita a mettere le zampe finora, nel senso che mi viene in mente, che ne so, adesso ho riletto da poco Furore di Steinbeck, e secondo me anche il finale di Furore parla d'amore. La scena potentissima in cui la ragazza allatta un uomo che sta morendo di fame, secondo me è una scena d'amore altissima, nel senso che contemporaneamente parla anche di lotta di classe, non c'è in quella scena la richiesta di niente in cambio, quindi non è amore condizionato, e solo per fare un esempio di modello. In generale penso che la letteratura sia permeata di esempi di amore e di cose che chiama amore, ma amore non lo sono. E tutto sta nel discernere, quindi questo è quello che cerco di fare nel libro, nella semplicità che poi in realtà ha questo libro.
Valentina Mira, ovviamente il suo libro stuzzica molto il desiderio anche di commento e di posizionamento politico, infatti ci sono state critiche, molti commentatori che volevano anche probabilmente in questo modo dichiarare il loro posizionamento a destra che hanno criticato soprattutto ecco, questo modo molto veloce in cui all'inizio del libro lei racconta i due ragazzi militanti di destra uccisi ad Acca Larenzia, dice gli sparano, sono anni in cui succede. Io sono abbastanza contrario a, come dire, a ragionare su come uno scrittore, una scrittrice debba o non debba raccontare le storie che racconta. Io volevo fare una domanda diversa a partire da questa frase. Cioè, lei pensa che le dimensioni che tutta questa storia degli anni di piombo ha nel discorso pubblico italiano siano le dimensioni giuste, oppure che gli si dia troppa importanza rispetto a quello che effettivamente è stata nella storia italiana dell'ultimo secolo, o addirittura troppo poca importanza invece?
Grande domanda che probabilmente andrebbe fatta a uno storico o a una
Certo.
storica, nel senso che non so se se ne dia troppa o troppo poca, probabilmente è un irrisolto. So, invece, tornando al discorso di prima, che comunque c'è una parte politica a cui ha dato fastidio che in quel capitolo io riporti la notizia di una Giorgia Meloni che mette una corona di fiori su una croce celtica nel 2008 in mezzo inneggiamente a Mussolini e Bracciatese e che poi si sia utilizzato, invece, si siano strumentalizzate quelle vittime, tra l'altro da gente che il libro non l'aveva neanche letto, perché poi se si va avanti, e ripeto, non è un libro molto lungo, sono poco più di 200 pagine, saranno
Certo.
250 pagine. Addirittura metto in bocca a Tiziano Scrocca, a Tiziano, il figlio anche di Rossella, i nomi di queste persone e quell'avvenimento. Il libro non è su Acca Larenzi, il libro è su Mario Scrocca. Diciamo che, ecco, non sono state polemiche, ma attacchi strumentali. Io in Italia non ricordo un libro di una trentenne, ma anche di una settantenne, che abbia ricevuto degli attacchi da politici, tra l'altro politici del partito di governo. E quindi, giusto per dire che quella polemica è chiaramente stata strumentale e tra l'altro nemica del diritto d'espressione, perché se dobbiamo parlare di come gli scrittori, cioè, non siamo tenuti a sacralizzare le morti che loro sacralizzano, è proprio lì la grande differenza. Cioè, il rispetto per i morti è una cosa, il pretendere altari è un'altra cosa. Il punto è perché abbiamo un presidente, una presidente del Consiglio che non chiama le cose con il loro nome e che non si distanzia, anzi, dalle radici fasciste di fatto della sua militanza. Questo è.
La citazione in esergo al libro è di Agota Christoph. A me interessava capire se è solo una frase che funzionava in quel punto o c'è qualcosa di più in questo riferimento alla Christoph.
Ah, c'è una piccola storia rispetto a quell'esergo, nel senso che nel 2021 il critico letterario Giampaolo Serino ha scritto rispetto al mio primo libro X che ero l'Agota Christoph italiana. Ovviamente una cosa che mi ha fatto super super piacere, come puoi immaginare, e
Immagino.
che ha creato anche eccessivo e ha creato una vicinanza però ulteriore con i libri di questa autrice. E la citazione che porto in esergo non è dalla sua opera, insomma, dalle sue opere più famose, quindi dalla trilogia della Città di Kappa, ma da un suo libro di racconti, tra l'altro splendidi, che invito chiunque ci stia ascoltando ad acquistare e a leggere, che prende il nome proprio da La Vendetta, il racconto che cito in esergo. Perché l'ho scelta? A parte che, appunto, è un racconto bellissimo, e credo che quella frase lì ponga in qualche modo letterariamente la questione etica dello scegliere una parte, nel momento in cui le due non sono in alcun modo pacificabili. Quindi, quando Agota Christoph dice ti vendicherò, per me la vendetta, chiaramente faccio questo, lo spiego perché, appunto, poi sono abbastanza ossessionati dal seguire le mie interviste, le mie dirette, eccetera. Quindi lo specifico per questi neofascisti che non hanno particolare confidenza con la letteratura. Quando Agota Christoph dice ti vendicherò, per me la vendetta è letteraria in questo libro, nel senso che vuol dire ricorderò le persone che avete ammazzato finché campo e non smetterò di chiamare i fascisti col loro nome finché esisterà un fascista in questo paese. In sostanza, ci saranno degli antifascisti. Quindi questo vale che i piani alti e i loro scagnozzi mediatici piacciono o no. Ecco.
Ricordo agli ascoltatori, dalla stessa parte mi troverai, l'editore e l'editore italiano milanese Sam. Grazie mille a Valentina Mira per essere stata con noi e con Alice.
Grazie mille Michele, buona lettura per chi vorrà leggere il mio libro.
Alice.
Abbiamo incontrato tre autori della dozzina del premio Strega, ma sono diversi gli scrittori candidati a questo importante premio per il panorama letterario italiano, che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare qui con Alice nel corso degli ultimi mesi. E a questo proposito vi ricordo che se volete potete spulciare l'archivio delle puntate di Alice in versione podcast sul sito e sull'app RSI. tra pochi minuti sarà disponibile anche questa puntata che state ascoltando, per chi la sta ascoltando in diretta su Rete 2, e dopo gli incontri con Tommaso Giartosio, Dario Voltolini e Valentina Mira, chiudiamo questa puntata guardando dentro il Mirador, lo specchio di Alice che riflette proposte letterarie inaspettate e sorprendenti attraverso le parole di grandi autrici italofone. Oggi con noi e con Alice c'è Giuliana Altamura che ci racconta Questa mia carne, scrivere di sé come atto radicale, un saggio molto personale, ed ecco che questa parola torna ancora una volta in questa puntata, scritto dalla scrittrice americana Melissa Phoebos. E quindi a questo punto io, Michele Serra, vi saluto e lascio la parola a Giuliana Altamura. A presto!
Ciao, sono Giuliana Altamura e sono qui per parlarvi di Questa mia carne, scrivere di sé come atto radicale, della scrittrice americana Melissa Phoebos, edizioni Nottetempo. Autrice di due raccolte di saggi e di un acclamato memoir, nonché docente di scrittura non fiction nella prestigiosa Università dell'Iowa, con Questa mia carne Phoebos torna al personal essay per affrontare il tema che più di ogni altro le sta a cuore. Cosa significhi davvero scrivere di sé? Parlare del proprio corpo? Il titolo originale dell'opera è Bodywork. Raccontare i desideri, i traumi che abbiamo vissuto, perché l'arte possa agire da elemento trasformativo, aiutarci cioè a comprendere, a cambiare e forse a guarire. La riflessione di Phoebos parte inevitabilmente dalla propria esperienza di scrittrice. A 26 anni frequentava un master in scrittura narrativa a New York ed era convinta di star lavorando a un romanzo necessario, ma in realtà si era appena lasciata alle spalle un passato difficile da eroinomane e da sex worker, e quel passato non la smetteva di tormentarla. Su suggerimento del suo docente di non fiction, Phoebos abbandona il romanzo necessario per provare a scrivere, non senza difficoltà, di quel passato, e ne viene fuori un libro sul desiderio, sulla vergogna, su corpo, droga e denaro. Una presa di coscienza psicologica ed emotiva, nata dall'impulso di capire la propria storia e di condividerla con chi vive o ha vissuto un'esperienza simile. Qual è allora la relazione tra scrittura autobiografica e terapia, tra scrittura e guarigione? Phoebos non ha scritto un memoir per liberarsi, eppure nel farlo è successo. Trasformare il proprio trascorso in arte, ci dice, ha trasformato lei. Certo, non basta parlare di sé perché un testo acquisti un valore letterario. Un memoir, spiega Phoebos, è un diorama dell'esperienza, in cui ai ricordi con cui approdiamo alla scrivania si uniscono quelli a cui non avevamo accesso nel corso degli eventi di cui andiamo scrivendo. È necessario allora liberarsi di tutte quelle narrazioni che infettano la nostra mente per avvicinarci all'atto creativo con un rigore diverso, assoluto. Solo così la scrittura potrà passare dall'essere un esercizio di trascrizione a un esercizio di reale trasformazione. Dalle pagine di Questa mia carne emerge la valenza radicale e politica che la scrittura autobiografica ha per l'autrice. Phoebos legge nel pregiudizio diffuso nei confronti dell'autobiografia un meccanismo sessista che tende a declassare ogni argomento legato alla sfera emotiva. Tutto ciò che è sessuale, domestico, relazionale, diventa automaticamente femminile, in senso dispregiativo, subordinato all'intellettuale maschile. In realtà, quando scriviamo di noi e della nostra storia, raccontiamo ciò che nessun altro potrà mai raccontare e portiamo agli altri la testimonianza unica della nostra sopravvivenza. Questa mia carne si configura come un'originale e audace raccolta di riflessioni etiche, estetiche e persino metodologiche, utili a chiunque sia interessato alla scrittura di sé come autore o come lettore. D'altra parte, nel saggio che chiude il volume, Phoebos accosta il processo della scrittura ai processi spirituali che appartengono a tutti noi. L'arte, ci dice, è allo stesso tempo una forma di venerazione e una medicina, un atto solitario eppure sociale, un esercizio di guarigione e di redenzione. E dunque, prima di tutto, un esercizio d'amore. Mirador.